fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
A tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo panel che ho voluto fortemente e di cui adoro il tema, o meglio entrambi i temi, perché si parla di fumetto e nello specifico del fantastico. Quindi cronaca del fumetto fantasy italiano, serialità e saghe da altri mondi, con tre ospiti eccezionali che hanno scritto e che continuano a scrivere alcune delle storie fantasy più coinvolgenti e più seguite del panorama italiano. Luca Enoch, Leonardo Cantone e Luca Lamberti. Quindi grazie mille per essere qui.
Grazie a voi.
E adesso leggerò, perché le vostre bio sono troppo lunghe per impararle a memoria, che cosa avete fatto negli anni. Partiamo da Enoch, che è un prolifico autore unico, ossia scrive, sceneggia e disegna le sue storie a fumetti, almeno per i titoli, per gran parte dei titoli, poi ha avuto anche collaborazioni. Esordisce professionalmente come fumettista nel 1992 sulle pagine del mensile L'Intrepido, creando il personaggio di Spry Liz, una teenager con la passione per i graffiti urbani. Nel 1995 inizia la collaborazione con la Sergio Bonelli Editore, scrivendo e disegnando le avventure di Lex Weaver, a cui seguiranno due serie semestrali con personaggi da lui creati sempre per la casa editrice milanese, ossia Gea, che sarà una delle protagoniste anche del nostro dibattito oggi, una ragazzina amante del rock, baluardo contro le intrusioni ostili da altri mondi, e Lilith, una crono killer a spasso per lo spazio-tempo tra eventi storici e le nostre amatissime distopie. Nel 2002 realizza con Mario Alberti una serie techno fantasy per la Francia, Morgana, pubblicata da Les Humanoïdes Associés, spero di non aver massacrato la pronuncia. Nel 2012 pubblica la graphic novel Itmol per edizioni BD con i disegni di Andrea Accardi e la banda Stern per Rizzoli Lizard con i disegni di Claudio Stassi. Da giugno 2013 è in edicola con una nuova serie mensile a fumetti per la Sergio Bonelli. Anche questa sarà una delle pietre miliari di cui parleremo stasera, ossia Drago Nero, scritta a quattro mani con Stefano Vietti, a cui va il nostro saluto, e da questa è stata tratta anche una serie animata Rai. Nel 2018, sempre per la Sergio Bonelli, esce in libreria il primo volume della trilogia di Sottosopra, fantascienza apocalittica con i disegni di Riccardo Crosa. Nel 2021 collabora con Stefano Vietti alla realizzazione del progetto in crowdfunding Come On Comics, scrivendo i soggetti per Zombicide, Zombicide Invaders e sceneggiando Cthulhu Death May Die 1 e 2. Il titolo è bellissimo. E... sì. No, no, però mi è piaciuta l'accostamento. Quindi, Leonardo, passiamo a te. Laureato in mediologia presso la Sapienza di Roma con una tesi sulla transmedialità tra letteratura e media audiovisivi. Collabora con la cattedra di sociologia degli audiovisivi sperimentali dell'Università di Salerno. In veste di critico e moderatore ha collaborato con il quotidiano online Comicus e con Geekeria. Autore di numerosi saggi in volumi collettivi, tra cui Flash Gordon e Rendezvous in Black. È sceneggiatore di fumetti e autore del graphic novel Riae e Riae vita da modella. Ed è co-creatore, insieme a Luca Lamberti, della serie da edicola L'era dei fondamenti, Kalia. È docente di sceneggiatura e narrazione per la Bugs Academy. Luca, invece, ha frequentato il corso di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma. Dopo il diploma ha iniziato a lavorare con Lorenzo Bartoli per editoriale Aurea su John Doe e ha illustrato 2 stagioni complete di Brando, curandone anche il graphic design. Successivamente passa al mercato americano lavorando per la IDV Publishing su Star Trek, insieme a Claudia Balboni. Come layout artist, scusatemi, collabora con Elena Casagrande per Doctor Who e Suicide Risk e con Claudia Balboni per Jericho e Robin Hood. Ha collaborato anche con Shockdom per Maschera Gialla, con Bugs Comics per Alieni, ha illustrato il gioco da tavola Heroes and Soldiers, in particolare l'esercito degli orchi, su questa cosa possiamo ritornare. Oltre alla continua pubblicazione di storie inedite sul settimanale Scorpio e Lancio Story, si occupa della previsualizzazione di poster cinematografici per conto di Studio Grafite. Lavora come storyboard artist per la Halley Pictures, sul film La Mattanza, per lo spot Strade di Fuoco e sempre per la Bugs Comics fa parte del team creativo di Samuel Stern. È creatore, curatore e sceneggiatore della succitata Kalia insieme a Leonardo, di cui ha curato anche i character design. Quindi ecco, ho finito la lettura e adesso possiamo partire innanzitutto contestualizzando un po' il contesto fantasy, perché magari non tutti sanno bene di che cosa si tratti. Quindi ci raccontate un po', senza troppi spoiler, tornando al discorso di prima, le vostre storie, chi è Kalia, chi è Dragonero, chi è Gea, quindi entriamo un attimo nel vivo del discorso e poi cerchiamo di capire perché il fantasy, quali siano le sue potenzialità come genere. Vuoi iniziare tu?
Allora, il fantasy è un genere che conoscete tutti, okay. Il cappa e spada con i draghi, gli elfi e gli orchi, grandi linee è questo il fantasy. Il fantasy moderno nasce con Tolkien, ma non muore con lui, e prima di Tolkien prende i suoi semi dalla interminabile mitologia e letteratura norrena. Tolkien ha preso tutto dalla mitologia norrena per costruire il suo mondo. È un mondo, come dire, bipolare, voglio dire, c'è il bene e c'è il male, c'è l'eterna lotta tra gli alfieri del bene, che di solito sono questi elfi, che somigliano tanti dai nazisti, con le orecchie a punta, ci sono gli uomini con tutti i loro difetti, ci sono i nani che stanno un po' nel mezzo, che si fanno gli affari loro, e poi ci sono dall'altra parte gli orchi, i goblin e i troll, che sono creature magiche ma comunque creature malvagie. Questo bipolarismo fortissimo che ritrovate nella letteratura di Tolkien e anche nei film tratti da Tolkien, nella trilogia del Signore degli Anelli di Jackson. Partendo da questo, poi è un genere che ha avuto milioni di rivoli diversi, che si è, ma sì, si è differenziato in maniera incredibile, ma la base rimane questa, la base rimane la costruzione fatta da Tolkien. Il nostro Dragonero, parliamo prima di questo che è l'ultimo nato, poi magari facciamo un salto indietro, perché il Dragoniero è un fantasy classico, mentre invece Gea, di cui vedete le immagini qua, è un fantasy molto atipico, un fantasy urbano, qualcosa che parte come un non fantasy, si trasforma in un fantasy, ma un fantasy alla metà d'Irlanda, alla francese, un fantasy che non ha niente degli stilemi del fantasy classico europeo, nord europeo. Dragoniero nasce in Bonelli con grande fatica, perché Sergio Bonelli, che è mancato da ormai una decina d'anni, all'epoca ci diceva che non ne voleva sapere del nostro fantasy, ma del fantasy in generale, perché diceva, io ho rinunciato, non rinunciato, ho detto di no a Conan quando me ne ho proposto, quindi cosa volete voi, no? Con il vostro Dragoniero? Io e Stefano Vietti abbiamo passato una quindicina d'anni a rimbalzare su questo muro di gomma.
Nonostante Tex abbia avuto dinosauri?
Ma sì, ma poi uno va a leggersi Zagor, Zagor è un fantasy stralunato, perché c'è dentro di tutto, un momento è fantasy, ma proprio senza alcun, è fantastico perché non ci sono regole dentro, per cui puoi passare dai vampiri, dal lupo mannaro, ai robottoni giganti, agli alieni col crapone, alla no, Tim Burton, per cui a me piaceva moltissimo Zagor e non leggevo Tex, a parte le storie con Mephisto, che vabbè, okay, quelle erano belle, perché c'era la magia. E noi riuscimmo a far accettare Obotorto Collo, povero uomo, a Sergio Bonelli, il nostro fantasy, perché lo impostammo alla Tex alla fine. Dragoniero è Tex con i suoi pard che si muove in un ambiente temporaneamente fisso, cioè c'è questo grande impero, c'è la pace imperiale, c'è un enorme estensione di territorio senza confini e lui si muove all'interno come scout. Lui è uno scout imperiale, uno scout atipico che si accompagna a un orco, e qua c'è la prima differenza con il fantasy classico, perché mentre nel fantasy classico gli orchi sono creature del mare con cui non c'è alcun dialogo, e noi invece abbiamo trasformato gli orchi in una razza come le altre, come quella dei nani, come quella dei... Non è che sia stata una nostra idea, no, l'hanno fatta in centinaia di autori, però nel nostro fumetto abbiamo deciso di affrontare, dal punto di vista un po' etnico e antropologico, questa differenza di razza.
Infatti, ti interrompo un attimo proprio per una riflessione che facevamo anche prima. Purtroppo il fantasy ha un po' una... stereotipizzazione di alcune razze, cioè ci sono razze naturalmente buone, razze naturalmente cattive, i poveri orchi sono sempre stati martoriati, mentre gli elfi hanno sempre incarnato invece il giusto, il bello,
sì, puro.
Questa calocagatia.
La razza pure, non è un caso che poi sia tanto piaciuta certa destra che non ha mai capito Tolkien,
però effettivamente no. Poi si gioca molto su questi stereotipi, quindi il fantasy di per sé ha... nasce con dei pregiudizi insiti, cioè come facciamo a modificare, a parte cioè come stavi dicendo tu, cioè come si creano dei mondi fantasy non stereotipati?
Noi per esempio con Calia abbiamo operato proprio su questo che stai dicendo tu. Noi, avendo comunque degli stilemi del genere, le razze, le specie, mm-hmm. insomma, volevamo giocare, in realtà non l'abbiamo fatto con velleità necessariamente politiche o sociali, ma anche per giocare con il medium e per giocare con il genere.
Chiaro, per rendere anche una storia meno prevedibile, perché anche, poi anche a livello sì. di narrazione si cadeva in cliché. Chiudo parentesi, torniamo all'orco che non è cattivo.
Alla fine abbiamo fatto un po' la stessa cosa, perché noi abbiamo dato alla razza dei nostri orchi tutte le caratteristiche delle altre, quindi una loro cultura, sì, sì. delle tradizioni, dei riti, una lingua, determinati territori da abitare, contrasti con le altre razze, ma a questo punto voglio dire come gli europei con gli africani, con gli asiatici, sì. Alla fine voglio dire la storia dei conflitti tra le civiltà è quella che noi riportiamo in chiave razziale, ma alla fine non ci sono livelli come nella fantasy classico, dove c'è il buono e il cattivo va comunque sempre combattuto e sconfitto. Gli orchi sono una razza come i nani e quindi hanno la loro storia molto tormentata con gli umani e le altre razze del nostro Eärendil è questo fantomatico continente in cui noi ambientiamo la maggior parte delle storie. E la cosa interessante è questa, è dare una chiave antropologica ed etnica a queste razze, perché quando tu costruisci una storia e gli dai delle tradizioni, vai a creare una struttura di un mondo che poi alla fine è solidissima. Noi abbiamo avuto tanto tempo per fare questo lavoro, perché questi 15 anni in cui siamo rimbalzati contro la porta della direzione di Sergio Bonelli, noi intanto siamo andati avanti a costruire questo mondo. Alla fine avevamo un dossier che era una bibbione grande così, tutto digitale, diciamo che digitalmente era grande così, dove però abbiamo continuato a costruire, ad perfezionare i luoghi. Si parte dalle mappe, poi magari è un discorso che facciamo dopo, dove si parte quando si costruisce un mondo, ok? Si parte dalla mappa sempre, almeno per quanto mi riguarda. E poi la costruzione di chi abita lì, di chi cosa fa, che storia ha, che tipo di governo ha, a questo punto che tipo di religione c'è. Il nostro mondo è un mondo senza stagioni, perché ha l'asse perpendicolare, qua vado un attimo in modalità nerd, okay? l'asse perpendicolare al piano di rivoluzione, quindi non ha stagioni. Senza stagioni non c'è più quel concetto di morte e resurrezione che noi conosciamo e che ci ha portato anche a creare culture e religioni con morte e resurrezione. Quindi questa diversità di morfologia del nostro pianeta porta anche all'assenza di religioni di questo tipo. Quindi quando tu costruisci un mondo, gli dai non soltanto delle località dove ambientare le storie, ma gli dai anche una caratterizzazione etnica e antropologica, poi tutto quello che segue è facile, perché gli abitanti della grande pianura avranno una civiltà agricola, e quelle come la Grecia, quelle delle montagne con le valli poco comunicanti l'una con l'altra, saranno clan in lotta tra di loro, quindi alla fine la morfologia crea il mondo in maniera, non dico automatica, ma ti aiuta a strutturare tutto.
Passiamo a Calia e poi risaltiamo a Gea.
No, beh, se...
Sì, no, fantasy classici e poi...
No, Calia, noi allora con Calia abbiamo deciso di raccontare anche noi un mondo chiaramente fantastico, non la nostra terra, al contrario di quanto ha fatto Tolkien tecnicamente, o anche Howard con Conan. È un altro mondo, un'altra dimensione, un altro universo. E noi siamo partiti in realtà da un concetto, da una sua immagine, proprio sua di Luca, avuta da Luca, che è quella di un corpo gigantesco che precipita su una terra. E da lì noi abbiamo immaginato quindi divinità ancestrali che in qualche maniera hanno modificato con i loro cadaveri, rilasciando proprio i poteri, decomponendosi su questa terra, hanno rilasciato dei poteri. Secoli e secoli dopo, c'è un ampio salto, secoli e secoli dopo, un Dakan, che è un Gialdes, la razza proprietaria che noi abbiamo inventato per il nostro mondo, va dalla protagonista della nostra serie, che è Calia, dicendole, sostanzialmente affidandole un lavoro, recuperare un manufatto, con la promessa di rivelarle poi alcune, diciamo, sorprese, alcuni segreti che riguardano la sua vita, e si scopre che in realtà, lo vedete adesso, quel manufatto, quella specie di feto mummificato che ha tra le mani, e, insomma, solo lei lo può maneggiare, solo lei può toccare senza problemi questo oggetto, e quindi da lì, diciamo, il viaggio, la scoperta del perché, dei vari perché, su perché Calia possa toccare questo oggetto, chi sia in realtà, lei non è propriamente umana, non è propriamente Gialdes, perché, insomma, nella storia queste risposte le andiamo a dare, almeno anche nell'arco dei 12 numeri.
Che poi a me piace sempre ricordare come questo tratto di storia che noi andiamo a raccontare all'interno, cioè durante la serie principale, sia la sezione finale di un enorme arco temporale, perché noi, per fare la Bibbia, come diceva prima Luca, giustamente, siamo dovuti partire dalla creazione del mondo, perché per rendere credibile un mondo inesistente bisogna dargli una stratificazione storica importantissima. Ad esempio, mi piace anche sempre fare l'esempio del come noi abbiamo avuto l'11 settembre, che ha portato oggi ad avere dei controlli più ferrati negli aeroporti. Noi ad esempio abbiamo questo momento in cui questo imperatore Gialdes, appunto, che in un periodo storico assoggettava gli umani, è stato soverchiato, deposto da Galdor, questo umano. Quello segna il punto zero, l'anno zero della nostra storia, e porta anche all'ostracizzazione dei Gialdes, quindi c'è proprio questo ribaltamento a livello storico.
Troppe domande, mi fanno in mente troppe domande tutti insieme. Allora, partiamo da la cosa fondamentale. a cui avete già fatto riferimento tutti e tre, per costruire un mondo fantasy che sia credibile, come dicevi tu, c'è bisogno di curare tutto nei minimi dettagli, la storia, la geografia, la mitologia, la religione, la zoologia, la flora, cioè, qualunque cosa, perché effettivamente state creando un nuovo mondo, non è un mondo che conosciamo, ed è un mondo che deve avere le sue regole, le sue leggi, e devono essere, presuppongo, anche delle leggi che abbiano senso sia dal punto di vista fisico che
astronomico.
Esatto. Quindi come si fa? Cioè, quanto è complicato? Lui già ha risposto parzialmente alla domanda, ma cioè, da cosa si parte? Come si sviluppa praticamente questa costruzione?
Ma dunque, innanzitutto non è solo un delirio solipsistico degli autori.
Anche molto.
Ci si diverte tanto. Ma è una cosa che fa comodo a noi. A noi serve avere una struttura solidissima su cui appendere le nostre storie. Quindi questa creazione, anche a livello a volte maniacale, che però non è necessario poi rendere esplicita, molte cose non sono neanche raccontate, le sappiamo noi.
Sostrati.
Le sappiamo noi, perché quando andremo a raccontare una storia ambientata in quel posto già sappiamo cosa troviamo. O anche se non lo sappiamo, abbiamo costruito bene la nostra struttura che è facile raccontare. Ma anche dal punto di vista cronologico, noi abbiamo avuto magari un po' più vantaggio di voi, perché questi 15 anni di bussare alla porta, ci siamo sfiancati a costruire il mondo.
Chi ha capitolato alla fine?
Sfinimento. Sfinimento, pietà. non lo so. Allora, in realtà poi Dragonero esce nel 2007 come one shot. In sostanza noi proponemmo a Bonelli, direttore dei Ciocanze di allora, un nuovo format editoriale, che erano i romanzi a fumetti. Questo perché noi come autori, io lavoravo sui miei personaggi, Stefano Vetti lavorava su Martin Mister, su Nathan Never, eccetera, questi lunghissime serie senza fine con il personaggio bene o male un po' sempre uguale a se stesso, e quindi come autori noi ci siamo detti, però noi e anche altri autori abbiamo nel cassetto storie che non vanno bene, non si adattano a una serie, neanche una miniserie, sono storie one shot che però la casa editrice non fa, perché non era nella sua, diciamo, politica editoriale. Quindi proponiamo questo nuovo format con un one shot di foliazione variabile, balenotteri da 200 o 300 pagine, in cui si racconta una storia che si apre e si chiude, e noi riusciamo a far entrare il fantasy con questo escamotage veramente vigliacco. È ben chiaro, siamo noi, ci siamo inventati una cosa, lo facciamo fare un altro. No, siamo usciti con Dragonero e abbiamo un successo notevole, perché poi a livello anche per la tiratura vendete molto. Questi si è reso conto che comunque, innanzitutto Sergio si è reso conto che non era il fantasy che magari si immaginava lui, insomma, la Fantaghirò, senza nulla togliere la Fantaghirò, che io seguì molto da ragazzo, ma comunque non era quello che volevamo raccontare.
Anche perché in Italia di fumetto fantasy c'era praticamente
nulla. C'erano state delle digressioni, no? Lex che finisce in un mondo fantasy, Martin Mister che finisce in un mondo fantasy, ma erano cose così, no? Piccoli tentativi.
È sempre stato un sostrato fantasy, però non, cioè, mai esplicitato, mai dominante nella storia. Cioè, abbiamo citato anche Zagor.
Tutto Zagor, appunto, allora, sì. Zagor è fantasy. Sergio non si capisce perché non amasse il fantasy quando creò, invece, perché Zagor è suo, voglio dire, non è il suo personaggio, Guido Nolit, no? E comunque si vede che non gli stavano sulle balle gli elfi, i guerrieri, gli orchi, lo vedeva più come favole, come cose avulse dalla realtà, che però poi vedremo non sono affatto avulse dalla realtà, perché tu con questo genere racconti la contemporaneità, racconti il mondo di oggi in maniera magari più efficace rispetto a una storia in cui tu riconosci subito l'ambientazione che magari respinge certi lettori.
Questo è il pregio in generale della fantascienza, della distopia, cioè è estremizzare, stravolgere dei problemi che sono già reali, trasportarli in altri mondi, in altri luoghi, in altri tempi, però cioè, fondamentalmente se c'è un'infezione all'interno della nostra società, questi altri mondi immaginari non faranno altro che esasperarla e renderla ancora più pericolosa.
Sì, è strano, perché sei più rapito da un tipo di racconto di questo tipo, più coinvolto, sì. Perché rapito dal tipo di racconto, dal tipo di ambientazione, poi invece puoi ragionare su quello che
racconto porta. Sì, perché il messaggio è molto più diretto, mentre noi, cioè magari anche a livello forse psicologico, tendiamo a voler evitare alcune problematiche reali, forse mescolate, nascoste in un marasma di astronavi, elfi, orchi o altra roba, cioè riusciamo a capire il cuore del messaggio.
Ma anche perché le narrazioni sono studiate apposta per far empatizzare il lettore, per esatto. tirare il lettore all'interno delle proprie narrazioni, quindi del proprio contenuto, del proprio tema e quindi delle riflessioni che stava appunto facendo Luca, insomma.
Certo. Sì. È più semplice, sì. diciamo, della realtà.
Sì, assolutamente.
Incarnato, cioè l'incarnazione. Ma,
ad esempio, noi quasi un po' per caso, nella prima stagione di Calia, diciamo che c'è un problema che imperversa nel continente, che è questo morbo pallido, che è uscito esattamente durante il periodo Covid. Cioè,
prima o dopo? No, prima, perché no, lo ricordo.
Non l'abbiamo strutturato prima, ma poi dopo effettivamente...
2019, si ricordo,
dopo effettivamente è scoppiata la pandemia.
Era ottobre-novembre, forse.
E quindi, in maniera quasi inconsapevole, abbiamo raccontato la pandemia, le chiusure del Covid, soprattutto nel numero 4, noi abbiamo proprio la città che viene...
La quarantena,
esatto, c'è cioè una quarantena proprio letteralmente.
È la storia del nostro mondo, voglio dire, tutte le pestilenze si chiamavano una volta, che hanno una letteratura fantastica, di come poi sono organizzate, come le varie civiltà si organizzavano contro questo. Dai, per fare un esempio stupido, dai cimiteri fuori dalle mura, dal divieto di spargere le ceneri, insomma, quello che poi forma anche poi la nostra cultura che diamo per assodato oggi, ma tutto viene da sbattere la faccia contro queste cose incontrollabili e imprevedibili e poi organizzarsi per combatterle. Sì.
Costruzione del mondo di Calia. Su, andiamo.
Costruzione del mondo di Calia. Beh, appunto, quindi ripeto praticamente il concetto di quello che ti stavo dicendo prima. Quindi siamo partiti letteralmente dalla creazione dell'universo, in qualche modo, con le divinità, queste divinità che cadono in quest'altra dimensione e si portano dietro anche questa nuova razza che noi abbiamo creato, gli Aldest, che influenzeranno poi effettivamente tutta la storia delle razze che verranno a crearsi. E noi tra l'altro abbiamo la Bibbia, l'abbiamo resa disponibile portandola in formato librario, perché era interessante anche rendere disponibile ai lettori una sorta di compendio
per contestualizzare.
Sì, perché comunque un mondo fantasy soprattutto all'inizio è complesso, comunque hai continenti nuovi, razze, sì, quelle, i soliti archetipi classici, quindi elfi, orchi, eccetera, però era importante secondo noi, insomma, dare anche una guida in più per rendere al lettore più fruibile poi la lettura.
No, volevo aggiungere il fatto che Luca ha citato gli elfi, perché noi nel momento in cui abbiamo deciso di dovevamo costruire il mondo di Calia, e volevamo, come dicevo prima, giocare con gli stilemi del genere. E per esempio noi abbiamo deciso di rendere gli elfi, al contrario di alti, belli, leggeri che volano sugli alberi, alti e belli lo erano, però nel nostro mondo si sono trasformati da questo morbo pallido che citava prima Luca, quindi indossano delle maschere. Abbiamo voluto giocare, diciamo, contro il concept dell'elfo sempre bello,
estetico.
Esatto. Gli orchi non sono cattivi, non sono neanche buoni, sono neutri, vivono per fatti loro nelle loro terre, nelle loro steppe. E in realtà su cui abbiamo costruito il mondo è che non esistono buoni e cattivi, non c'è chi è solo buono e chi è solo cattivo, un po' quello che ci stava spiegando anche Luca prima, cioè dovendoci
come l'umanità del resto, cioè,
dovendoci in qualche maniera legare, comunque partendo da un contesto che è quello nostro, quello quotidiano, e lo vediamo anche purtroppo tutti i giorni, di come l'umanità trova sempre modi più fantasiosi per diciamo infastidirsi, diciamo così, perché non dovrebbe succedere anche in un contesto fantasy? E allora nessuna razza, nessuna specie è assolutamente buona, ci sono i buoni, ci sono i cattivi e così via. Insomma, scusa.
No, volevo aggiungere una cosa sul fatto degli orchi, perché nel nostro numero 8, dove sono protagonisti, noi li presentiamo come i classici orchi cattivi che attaccano Quando poi, durante la fruizione del numero, si scopre che semplicemente andando a incontro alla loro cultura, comprendendoli, alla fine saranno proprio gli orchi ad aiutare i nostri protagonisti, dargli i mezzi per proseguire con la loro avventura.
A quali eroi, a quali eroine, a quali luoghi reali, a quali titoli, a parte chiaramente quelli che abbiamo già citato, tra cui Tolkien, vi siete ispirati o vi ispirate per i vostri mondi?
Ma è abbastanza difficile, noi abbiamo riversato nel nostro mondo tutte le nostre passioni letterarie, cinematografiche, iconografiche, l'arte, insomma, tutto quello che ci piace, sia era lo stesso anche per Gé, per lì, devo dire, io riversavo la mia passione per le civiltà passate, per le mitologie passate in Agea, e in lì invece la mia passione per la storia e il piacere poi di far ripigliare altre strade con le distopie, eccetera. Una cosa divertente era quella.
L'ilita, no? Delle ucronie
eccezionali. Sì, proprio belle pesantucce, ma era quella la cosa divertente. E non ci sono cose particolari, ci sono autori che mi hanno influenzato più di altri, ma nella costruzione del mondo, allora, è andata in maniera più epicurea, nel senso che il nostro mondo è nato in una trattoriaccia di Lucca Comics, ok? Quindi noi, io ho 30 anni che vado a Lucca, ancora prima di diventare fumettista, e con Stefano Vetti ci siamo scoperti, scoprimo entrambi fan, comunque appassionati di fantasy, e sulla tovaglietta bisunta di Trattoria da Leo, me lo ricordo ancora, dopo aver mangiato in maniera abbastanza, vabbè, insomma, da frantoiana, zuppa di farro, stinco di maiale, che è la cosa più unta del mondo dopo, non so. E su questa tavoletta, su questa tovaglietta, era piena di macchie, cose, sbavature, eccetera. Io disegnai il mondo di, che non era quello che vedete poi nella mappa che passa qua, cominciai a tratteggiare coste, isole, montagne, seguendo i contorni dell'unto, delle briciole, delle cose, e da lì cominciò a venire fuori questo primo abbozzo di mondo, per cui qua c'è una cordigliera, e allora qua se c'è la cordigliera chi c'è? Ci mettiamo una popolazione che allevano gli alpaca, però con due teste, così. Qua invece questa bella... questa bella pianura, no? E qua ci facciamo come si dicevo prima, la civiltà agricola, eccetera. Quindi il mondo, per quanto ci riguarda, il nostro mondo fantasy è nato dall'immagine, è nato da una mappa. Prima abbiamo creato la mappa, che poi si è sviluppata, eccetera. Abbiamo deciso cosa mettere lì, dove mettere la capitale dell'impero, perché deve essere un punto strategico, lungo un fiume, perché ci devono essere i traffici marittimi e fluviali, un mare interno, i nemici dove li mettiamo, nelle zone più sfigate, perché l'impero si espande, li caccia poi in posti non propriamente simpatici. E da quello, dalla mappa, abbiamo costruito il mondo in cui noi si ambienta le cose. E come dicevano loro, abbiamo fatto anche una sorta di storia, di una cronologia che andava indietro nei millenni, abbiamo creato i miti di questa rata. Perché? Perché poi, quando, avendo questa struttura, si diceva prima, solidissima di questo mondo, noi si appende le nostre storie, ma si può creare facilmente una storia con un Uyan che nella nostra serie regolare ha 38-40 anni, un uomo fatto, un uomo con una sua etica già sviluppata, una morale forte e quant'altro, lo si può raccontare mentre è un adolescente che ha una crisi adolescenziale, anziché andare con i panca bestia va tra i mercenari, e quindi però non è ancora l'eroe, non ha ancora i paletti dell'eroe bonelliano, cosa che voi non avete ma noi abbiamo, e quindi può sbagliare, può anche non intervenire quando vede un'ingiustizia, perché è un mezzo sfigato, voglio dire, ha intorno questi marcantoni che lo farebbero fuori, quindi è in formazione, è una personalità che si sta formando, oppure lo facciamo vedere che è ottantenne in un futuro remoto con un'altra linea narrativa che stiamo seguendo nei bis, o ancora bambino con la sorella, con Gmor, anche lui ragazzino in Dragonero Adventures, che poi ha dato lo spunto per la creazione della serie animata. Quindi quando tu hai questa struttura, alla fine non soltanto collochi le storie geograficamente e non fai fatica, ma le collochi anche dal punto di vista cronologico, puoi cambiare tempo e ti trovi bene perché hai costruito con fatica appunto questo mondo.
Mi rallaccio proprio a questo che dice Luca. Noi, ad esempio, nella nostra serie principale invece il nostro obiettivo è far arrivare Calia al punto di partenza di Yan nella serie principale, quindi farla arrivare nel momento in cui sarà una donna, una guerriera fatta e finita. Quindi noi abbiamo tutto il percorso di crescita che ha questa ragazza, affiancandola però a comprimari già fatti e finiti, che saranno i loro punti di riferimento, i suoi punti di riferimento per farla crescere, per creare la sua famiglia in qualche
una
modo.
Storia di formazione.
Esatto, una storia di formazione.
Aggiungo anche proprio in considerazione di questo, sulla diciamo, la possibilità di pescare, una volta che hai costruito un mondo che sia geograficamente e storicamente accurato o quantomeno strutturato, verosimile, hai la possibilità, come diceva Luca, di andare a pescare anche nel passato. Noi Galdor, abbiamo, che è il primo re degli umani che ha sconfitto questo imperatore malvagio, e abbiamo potuto senza troppe difficoltà fare il primo numero che adesso... dopo stanno delle immagini, uscirà Lucca, abbiamo costruito la storia sul primo re degli umani, e non è stata una operazione 600 anni prima della storia di Calia, non è stato così complicato dal punto di vista cosa raccontiamo, come facciamo, chi è questo, chi è questo personaggio, come lo costruiamo, era già costruito perché nel nostro mondo già esisteva, viene citato costantemente nella serie come il primo, la città, il regno principale del nostro mondo, il regno di Galdor prende il nome proprio da questo personaggio.
Calia è una bellissima protagonista, Luca, tu hai creato tanti personaggi femminili forti, indipendenti, tra cui anche Gea, che stiamo vedendo un po' a ripetizione nelle immagini. Come si crea un personaggio femminile che vada oltre gli stereotipi, un personaggio femminile che non ricada semplicemente nel cliché della damsel in distress o in... non so, del personaggio ipersessualizzato, ipermascolinizzato, che voi siete stati oggettivamente bravissimi nel fare una cosa del genere.
Non ci sono tacchi, eh? È una cosa che mettono sempre.
Oh, che bello! Già quelli.
Il fantasy, sempre il tacco.
Sì, sì, il vestitino guerriero, però.
Il tacco nelle staffe col cavallo è comodissimo, infatti.
Vabbè, noi volevamo raccontare un certo, come diceva Luca prima, un percorso di formazione, volevamo raccontare alcune tematiche come chiaramente la costruzione di un'identità in un mondo ostile, e mi dispiace dirlo, però la
le
femminilità
donne sono perfette,
diciamo,
in un mondo come rappresentato,
purtroppo in molti contesti culturali e sociali incarnano, diciamo, la difficoltà di una costruzione identitaria in un mondo particolarmente ostile. Chiaramente non è tutto così, non è un mondo misogino.
Lo diceva anche Simone de Beauvoir, cioè la donna è altro quasi per definizione in confronto all'uomo, che è apparentemente essenziale, centrale, eccetera. Quindi sì, prima di voi stavamo parlando proprio di fantafemminismi, proprio per...
No, chiaramente non è un mondo misogino quello,
no, però è chiaro che un personaggio femminile
però
può avere più
ci
problemi.
Piaceva l'idea, esatto, di anche di affrontare alcune tematiche come la costruzione anche di una famiglia dove una famiglia non c'è. È un personaggio femminile, chiaramente ci permetteva delle sfumature che magari in un personaggio maschile che sarebbero state altre in un personaggio maschile. Anche Lena, che è una dei comprimari di Calia, è una donna forte con le sue fragilità, così come Calia, chiaramente. Quindi non sono personaggi, diciamo, da questo punto di vista monodimensionali, però diciamo, l'essere femminili ci ha permesso di affrontare alcune tematiche, senza voler scendere nello specifico, devo fare spoiler, però ci ha permesso di affrontare alcune tematiche secondo me in maniera più puntuale, anche in realtà più di maggior diciamo incisività anche nei confronti di chi legge, abbiamo potuto affrontare quindi questo genere di tematiche.
Quindi un personaggio femminile normalmente secondo voi attira di più un determinato tipo di empatia?
No, era proprio per le tematiche che volevamo. Ci sono alcune tematiche, per esempio, come un concetto di famiglia o un concetto di maternità, che non è ovviamente la maternità classica o la famiglia classica, ma è un concetto un po' più allargato, e un personaggio femminile, mettendo un personaggio femminile al centro di questo genere di tematica, forse era di più immediata lettura rispetto a un personaggio maschile.
Ok. Gea, Lilith, cioè come...
Sì, a me vengono solo personaggi femminili, Dragonero è il mio primo personaggio, personaggio maschile. Allora, c'era Umberto Eco, no, che diceva che i disegnatori di fumetti raccontano se stessi. Ma lui va in mente Ugo Pratt col suo Corto Maltese. Poi c'è Crepax con la sua Valentina che la disegna e la muove non perché si identifica in Valentina, ma perché ne è innamorato. Si vede alle sue tavole da come muove lui, innamorato di Valentina. E io faccio un po' così, vedi, i miei personaggi sono femminili perché li trovo più interessanti del personaggio maschile da muovere. E anche una sorta di illusione di poter controllare il femminile, cosa che non mi riesce nella vita reale, allora riesco magari a fargli fare
ci
le cose.
Ci provi almeno.
Ci provo, io in famiglia ho due ragazze, 21-25 anni, ormai non mi si fila più. Ho anche un cane, femmina, e anche lei non fa quello che dico, per cui alla fine cerco di controllare il femminino attraverso i miei racconti e...
Ci riesci?
Sono io che scrivo e quindi fanno quello che dico io.
Non si ribellano mai. No,
ma sono più interessanti. Sono più interessanti perché si riesce più a rompere certi stereotipi rispetto al racconto maschile, del protagonista maschile. Io trovo abbastanza noioso il protagonista maschile. Dragonero è un personaggio maschile perché comunque io lo scrivo con un altro autore, quindi abbiamo dovuto mediare le due cose. Non mi sarebbe dispiaciuto un personaggio femminile, ma per carità voglio
dire... Anche in Dragonero ci sono tanti personaggi
Ci sono molti femminili forti che fanno da comprimari, che anche a volte rubano la scena al protagonista. Per cui alla fine quello è il fascino del personaggio femminile, muoverlo come credi di poter far tuo e comandarlo, ma poi in realtà non è così.
Allora, arriviamo un po' al senso forse più alto del genere o... del fantastico, di questi mondi immaginifici, sono molto utili proprio per la struttura di questa costante lotta tra blocchi opposti, che poi siano razze o... il fantasy permette di riflettere su problematiche reali, l'abbiamo detto, su razzismo, patriarcato, guerre, ingiustizie sistemiche, crisi adolescenziali, cioè è un parterre praticamente da cui stimolare una costante riflessione. Quanta volontà di fare critica sociale, critica politica c'è all'interno delle vostre opere?
Ma dunque, io parto da Gia, proprio perché è un fantasy anomalo. Gia nasce come... Lei è un baluardo, una sorta di sentinella che è a guardia delle porte che comunicano tra i vari universi, tra i vari mondi, tra i vari piani di esistenza. Anche questo è un canovaccio fantasy molto comune. Sembrerebbe una sorta di sbirro, e all'inizio lei è così, ma in realtà anche questo, come per Kayla, è un racconto di formazione. Lei esordisce 14enne, spaesata, senza più genitori, vivendo da sola, poco conscia dei suoi problemi, man mano assume consapevolezza sia dei suoi poteri che del suo ruolo e diventa anche consapevole della natura delle entità che le combatte. Perché così come sì, ci sono entità ostili che devono essere o eliminate o bandite in questo limbo, questa sorta di non luogo in cui si relegano questi esseri, ma altri fuggono da situazioni spaventose, fuggono da guerre, fuggono dalla distruzione dei loro mondi, semplicemente si spostano per sbaglio o per volontà di muoversi, e sono entità che non sono dannose, ma sono anche mostruose. Sono
la mostruosità dell'altro.
Il mio gioco è quello
la
di
difficoltà di vedere
assolutamente di vedere te stesso in esatto. qualcosa che non è non corrisponde alla tua immagine,
che non percepisci come tuo simile o che ti hanno insegnato a non percepire.
Infatti,
poi il gioco è anche
infatti quello. Il gioco poi che in Gea di questa razza nemica che sono proprio il nemico evidente della protagonista, io l'ho immaginato con un'iconografia alla demone, perché dovevo farla prendere questa iconografia dell'avversario, cioè del diavolo, del nemico per eccellenza dell'essere umano, salvo poi dare delle ragioni molto forti al loro comportamento. Sì, sono ostili, sì, vengono qua per combattere, per cacciarci, ma hanno una storia che in un qualche modo, non dico li giustifica, ma gli dà una ragione. Quindi alla fine lei diventa più potente, lei diventa più consapevole, ma allo stesso tempo quasi rifiuta il suo ruolo di baluardo, di sentinella, perché il parallelo poi tra migrazione, tra spostamenti di queste entità mostruose e la nostra migrazione da paesi altri che non conosciamo e per cui noi possono essere fantastici come un mondo fantasy, tanto poco lo conosciamo, diventa sempre più stringente fino a quando poi c'è, va bene, c'è il grande patatrac, quindi il mondo si trasforma e tutto viene, si condensa in un unico mondo. Però alla fine quello è quello che mi ha mosso, è quello, non è tanto la volontà di critica sociale, è una cosa che viene nel racconto. Raccontare situazioni, raccontare storie, ed è quello che poi dovrebbe portare alla critica sociale, non fare la denuncia, no, didascalica, perché poi sì, un paio di volte ho anche sballato, mi rendo conto di aver fatto cose, però l'intenzione non era quella, di creare storie che poi portano a un ragionamento di critica sociale.
Sì, ad esempio, come dicevo prima, riguardo anche alla pandemia, al nostro morbo pallido, diciamo che quando, cioè noi almeno quando scrivendo Calia ci è capitato di vedere che stavamo anche in qualche modo raccontando l'attualità, ma proprio perché eravamo in qualche modo, sì, cioè, tramite ciò che succedeva all'esterno noi in qualche modo riversavamo questa cosa anche inconsapevolmente all'interno della storia. Ad esempio adesso, per assurdo, piccolo spoiler, sta per arrivare una grande guerra e questo l'avevamo già, anche questo, cominciato a preparare da prima, e l'Ucraina, Russia, eccetera, eccetera, insomma... Sì, siamo in qualche modo, sembra che...
Potete concluderla con un bellissimo finale felice, per favore, non si sa mai.
L'abbiamo detto.
Giusto per scaramanzia.
Ma poi, ad esempio, c'è anche... noi abbiamo giocato tanto sulla paura del diverso, no? Calia è l'unica mezza Gjaldest, quindi è una figura che fa paura alla popolazione normale, no? E queste però sono cose che alla fine vengono anche in corso d'opera, cioè in base a come montiamo il puzzle narrativo poi si sviluppano anche automaticamente determinate situazioni che in qualche modo poi si rispecchiano con il reale.
Voglio, aggiungo solo una cosa, più che una volontà politica, sociale, il mondo di Calia è un mondo che nasce dal caso, quindi c'è solo caso, che è un po' come il nostro mondo, quindi e l'idea, diciamo, alla base è quella di controllare, come controlli tu cultura, tu società, tu individuo, questo caos, noi cerchiamo di dare ovviamente alcune risposte, quelle più che possiamo sentire più vicine a noi, a questo caso, e quindi diciamo è più questa la volontà.
E dare un ordine al
tentare di dare ordine al caso
di plasmare
della vita e dell'universo.
Una bella maniera di vedere la cosa. E quali sono invece i vostri progetti futuri? Ci sarà un revival di Gea? Dove sta andando Dragonero? Come finirà la guerra di Calia? Cioè, dove state andando con Calia?
Bene, il mondo viene distrutto, finisce tutto male, muoiono tutti.
Già la distruzione del mondo potrebbe o non potrebbe essere una cosa negativa, non lo sappiamo.
Quindi... No, allora, per quanto riguarda Gea, allora, sì, ci stiamo lavorando su varie cose. Però quello è un progetto personale, dovrei seguirlo io, dovrei disegnarlo io, in un momento la mensilità di Dragonero mi coinvolge, anche perché non c'è solo Dragonero, ci sono gli speciali, ci sono le Senza Anima della libreria, dove lui appunto è un giovane mercenario, quindi è molto impegnativo, poi mi sono impigrito io con l'età, quindi anche disegnare è faticoso. Comunque quindi Gea vorrebbe dire riprendere a disegnare o fare altro, trasportarlo su altri diciamo linguaggi narrativi di fruizione. Dragonero è un mondo che inizialmente parte, appunto, come dicevo prima, statico. Lui è un uomo dell'autorità, un uomo dell'impero, e ha le avventure da scout all'interno di questo mondo vastissimo, quindi come un po' come Tex con la sua funzione di ranger. Ma dato che l'immobilità, poi alla fine, voglio dire, l'autore cerca di muovere il proprio, io almeno ho cercato sempre di avere personaggi che evolvono, che si muovono, che si trasformano. Gea è uno di questi esempi, nascendo 14enne e finendo 18enne con un bel panzone da cui non sappiamo cosa verrà fuori. E Dragonero si evolve, Dragonero ha anche lì delle invasioni, delle guerre che arrivano da altrove, il suo mondo viene sconvolto, l'entità imperiale crolla o si spezza, si deve riorganizzare, il suo ruolo all'interno di questo mondo viene messo in discussione, quindi è un personaggio che evolve in continuazione. Poi arriva la grande pandemia del pianto rosso, perché anche noi abbiamo questa cosa qua che ogni tanto, d'altronde voglio dire, sono intervalli di 5-10 anni, no? C'è la SARS, poi c'è quello, poi c'è quello, quindi alla fine voglio dire, siamo in mezzo a due guerre, in mezzo a due pandemie sempre comunque. E l'evoluzione del personaggio va di pari passo alla trasformazione del suo mondo, per cui adesso c'è una invasione enorme dei vecchi nemici della mitologia di cui si parla all'inizio del romanzo fumetti, di questi abomini del mondo infero, che sono arrivati, hanno fatto questa seconda invasione, quindi siamo in uno stato di guerra in questo momento e quindi di nuovo il suo ruolo cambia, i suoi affetti, perde i suoi affetti, quindi anche la sua famiglia, il suo entourage cambia anche in maniera drammatica. Per cui alla fine è un personaggio che sì, è nella tradizione bonelliana l'eroe uguale a se stesso, ma alla fine muta dentro, muta fuori, fisicamente invecchia e si trasforma nei personaggi attorno a lui. Quindi in realtà il nostro progetto è quello di continuare a mutare questo personaggio.
Poi Dragonero anche a livello multimediale, cioè forse è il personaggio più multimediale della Bonelli, perché è diventato gioco.
Perché il fantasy si presta a qualunque cosa.
C'è un piano di serialità o di cinema di Dragonero?
Allora, inizia tutto col famoso delirio solipsistico degli autori, facciamo un fumetto fantasy, poi facciamo il romanzo, e facciamo il videogioco, e facciamo, non vuoi fare il gioco di ruolo di fantasy, eccetera.
È
ovvio, facciamo gli spin-off, quando tu fai queste cose, sapete bene, ti immagini poi il mondo che può seguire, ed è un delirio proprio veramente di puro, semplice solipsismo. Però alla fine l'abbiamo fatto, perché ci abbiamo messo un po', però Dragonero sono stati due romanzi, scritto uno da me e uno da Stefano Vietti per Mondadori, è stato un gioco di ruolo, venuto bene, perché è stato quel gioco di ruolo ha il suo mercato molto limitato, però l'oggetto era proprio bello, è diventato varie derivazioni, no? Dell'adulto, bambino, il tentativo di farne una pubblicazione per bambini, in modo da non lasciare i bambini in mano da quel topastro malefico, no? che sembra monopolizzare, no, scritto io da colleghi che ci lavorano dentro, da Polino è un piacere leggerlo. Anche perché anche lui racconta storie non per bambini, racconta storie interessantissime, infatti. E poi ha quest'ultima derivazione di cartone animato, che nasce dalla Dragonero Adventures, prodotto da Rai, tuttora su Rai Play, su cui stiamo lavorando per la seconda stagione, quindi è una cosa che va fuori dal nostro racconto normale, però come abbiamo detto prima, tanto il nostro mondo è così solido che possiamo scrivere anche storie altre con i loro bambini.
Un film di Dragonero, una serie TV di Dragonero, cioè il Bonelli Cinematic Universe dopo Dampier.
Noi sogniamo una live action di Senz'anima.
Ma sarebbe bellissimo.
Anche perché c'è poca magia dentro, è molto storia. E noi abbiamo
con tutti i borghi italiani che abbiamo sarebbe perfetto.
Voglio dire, li metti, non dico a Rocca Calascio, perché già ci sono state le idee che la identifica con quello, però voglio dire, veramente. Poi noi li mettiamo... i luoghi nostri, li mettiamo nel fumetto, trasformandoli neanche tanto, voglio dire, sono più quelli, se il palazzo di Gubbio è quello, voglio dire, perché ci piacciono, sono belli, li usiamo, certo. Per cui in effetti una live action, eccolo qua, Senz'anima, questa è una copertina meravigliosa di Mario Alberti, e questo invece è un team up, a me non piacciono i team up nel fumetto, ma Conan e Dragonero ci sta, voglio dire. Sì.
Poi disegnato da Lorenzo Nuti, giusto?
Nuti ha fatto bravissimo. Un lavoro fantastico, ha fatto anche i colori di questo.
Bravissimo.
No, ma anche gli americani sono tutti pazzi. Poi temo che ce lo porteranno via a breve. Certo.
Per quanto riguarda Calia, invece.
Aspetta, che ci chiamo? Ok, va bene. Uno dei due va. Diamo subito i diritti. No, quindi. Quali altri piani ci sono? Perché il primo arco di 12 numeri sta per finire, quindi cosa farete dopo? Anche oltre Calia, cioè quali progetti avete in cantiere?
con Calia siamo adesso, proprio adesso in edicolo, c'è il numero 12 che chiude il primo arco narrativo, che è un grande smottamento soprattutto per lei, proprio per il personaggio, e siamo per iniziare l'inizio della seconda stagione, che appunto porterà grandi scosse, guerre, personaggi nuovi, eccetera, eccetera. Noi diciamo che ci riteniamo molto fortunati perché solo nell'arco del primo anno abbiamo raggiunto due compendi, partiamo già con la prima serie spin-off, avremo tra poco un diario.
Noi in realtà abbiamo sempre immaginato, siamo grandi fan di Star Wars, io e Luca, nel bene o nel male, senza fare polemiche, episodio 8 e cose, noi non facciamo polemiche, però siamo grandi fan di Star Wars, ma siamo fan di Star Wars anche perché Star Wars è uno dei pochi mondi, narrativi intendo, che si ha la possibilità di allargarsi dove vuole, come vuole, quando vuole, nel tempo, nello spazio, vero, nei pianeti, eccetera, eccetera. E noi abbiamo sempre costruito il nostro mondo partendo da questo presupposto. Dove possiamo andare? Quando possiamo andare? In quale media? Diciamo, quale linguaggio possiamo usare diverso rispetto a quello del fumetto? Allora, per esempio, il mondo di Teia, che è il compendio di cui parla Luca, ne è un esempio. Perché noi, sì, l'abbiamo, diciamo, è la nostra Bibbia, ma l'abbiamo sempre immaginato come un cronista del nostro mondo che ha raccolto questo libro. A dicembre speriamo esca a dicembre un volume, un diario scritto da un alchimista, diciamo i cui frammenti vengono trovati da un personaggio all'interno del numero 11. Quindi nel numero 11 vediamo questo personaggio che trova dei frammenti, ma che cos'era questo diario? E a parte c'era il diario illustrato da questo alchimista, come se fosse scritto in prima persona, scritto in prima persona da questo alchimista e raccolto in un'edizione del Regno di Galdo, cioè una sorta di, come si chiama, finto libro, adesso non mi viene il termine, esiste il termine specifico. Quindi la nostra idea è comunque di allargare il mondo di Calia, non tanto solo, esclusivamente con lei, ma con tutto il contesto che c'è attorno, insomma.
Abbiamo anche una storiella solo di Tag, no? Il nostro comprimario. Quindi, insomma, ripeto, siamo soltanto nel primo anno, ma già ci stiamo allargando con tante
idee,
altre cose.
Tante cose che noi non vediamo l'ora di leggere e vedere. Uno dei fili conduttori di questo Sogni Elettrici è il postumano. Io già conosco la risposta, ma il mondo delle intelligenze artificiali, della tecnologia esasperata, quanto può influenzare il fumetto sia da un punto di vista di scrittura che di rappresentazione, che pericoli ci sono? È vagamente possibile utilizzare queste nuove tecnologie in maniera positiva e non privativa, non criminale, tra virgolette, perché nel momento in cui un'appropriazione intellettuale, come si può fare
chiamiamo questi programmi di scrittura di intelligenza artificiale o anche di text to image, cioè, per quello che sono dei software di plagio, okay? Né più né meno, sono software di plagio fin quando non vengono normati, ok? Si diceva prima, nel mondo della musica già è così, ci sono intelligenze artificiali che ti possono creare la melodia che vuoi, ma i loro database sono composti da musica freeware, musica che non è sotto copyright, che non appartiene al compositore che l'ha pensata e l'ha creata, quindi tutto quello che viene creato, anche originale o anche poco originale, secondo che tu voglia, non so, una giga irlandese che ricalchi perfettamente, no, la tradizione, però non puoi andare a prendere quella dei chieftains, okay? Vai a pigliare quelle tradizionali o comunque da musiche di cui sono scaduti i diritti. Alla fine per l'immagine dovrebbe essere lo stesso, altrimenti non è tanto dire vedo che tu hai, c'è qualcosa del mio qua dentro, no, per forza c'è qualcosa di mio, ma non importa che sia mio, questa intelligenza artificiale ha mangiato, si è addestrata su un database in cui c'è dentro di tutto, immagini sotto copyright, immagini che sono state prese senza il consenso degli autori, quindi fin tanto che non viene normato, e verrà normato, perché poi a furia di class action, a furia di... sì,
non è possibile rimanere in questa zona grigia.
Che poi, scusa, non solo le immagini, ma anche noi, probabilmente noi siamo nei database, le foto che mettiamo su Facebook sono nei database e vengono usate per fare le immagini fotorealistiche.
Guarda il Papa rapper, che vuol dire?
Esatto, esatto.
Vuol dire, cioè...
Beh, puoi chiederglielo probabilmente.
Chiediamo a Midjourney se può fare capellone.
Sono tecniche, sono tecnologie favolose, ci aiuteranno in una maniera fantastica, ma anche dal punto di vista creativo, non soltanto medico, eccetera. Però sarà veramente il futuro e farà fare un balzo gigantesco a tutti gli aspetti della cultura e della tecnologia, della medicina, della scienza umana. Questo è fuori di dubbio. È ovvio che se non vengono normate, soprattutto in campo creativo, faranno dei danni pazzeschi.
Io penso già a chissà quanti illustratori magari hanno perso la possibilità di essere pagati per un'illustrazione quando viene usata un'intelligenza artificiale.
Per ora ancora non è in grado di creare delle illustrazioni perfette, comunque ci sono un po' di problemi con le mani, con gli occhi. Però
sì,
chiaramente
il
è
mese
cosa...
prossimo sì.
Esatto, perché è una cosa esponenziale, cioè ingurgitando questa immensità di immagini imparerà, tra virgolette, cioè sarà sempre più capace di perfezionarsi.
Il problema che sta portando però anche l'intelligenza artificiale è, allora, noi abbiamo sempre immaginato e usiamo le tecnologie perché ci facilitano, ok? Sì. Chiaramente in campo
estensioni,
creativo,
come diceva
io
McLuhan.
Ho bisogno di una reference per un'armatura di Calia, io me la vado a fare su Midjourney, però poi me la tengo per me, me la uso per me e la faccio modellare magari al disegnatore di turno, ok? Ma anche lì, se non è normata, comunque ci sarà sempre un problema. La questione però è anche che questa facilitazione del lavoro rischia di diventare il lavoro stesso. Io non posso più, in quanto operatore del settore cultura, non ho il lusso di, come si dice, lavorare con semplicità su qualunque tipo di progetto che faccio, che sia creativo, che sia, che sia di scrittura, che sia di disegno. Io non posso andare su ChatGPT e di scrivimi un dialogo. Io, perché quel dialogo comunque io in realtà, se lo devo mettere all'interno di un fumetto, deve essere ragionato, deve essere strutturato, deve venire fuori da tutta una narrazione che l'ha preceduta, seguirà a questo una narrazione, un altro tipo di dialogo. La facilità rischia poi di indebolire il prodotto e quindi sostanzialmente di rarefare la complessità della cultura globale e generale, partendo
dal
singolo.
Mancherà sempre del dettaglio principale dell'umanità, che è la fantasia, cioè non potrà creare nulla che non abbia immagazzinato, cioè creerà qualcosa di nuovo, però partendo da una base di dati che già esiste.
Ma ti dirò di più, proprio perché parte da una base di dati, si rischia di avere un'omologazione lessicale, di immagini, culturale, cioè sono bellissime le immagini di Midjourney. Però, come alla fine, se si va a dare uno sguardo, più o meno ci sono proprio delle tipologie che tu puoi riconoscere. Cosa hanno usato per creare quel tipo di... Se voi cercate Midjourney steampunk, a me lo steampunk visivamente piace molto, sì. No? Se cerchi le immagini steampunk su Midjourney o quel che è, insomma, sono quasi tutte uguali, c'è un'omologazione visiva. E il problema qual è? È che a lungo andare questa cosa va a indebolire poi anche l'immaginario collettivo, lo fa diventare sempre più banale, sempre più semplicistico, sempre con quei quattro elementi...
Sì. È stagnante in qualche modo.
Sì, ma alla fine voglio dire, l'opera d'arte è quella che viene percepita dal pubblico come tale. No? Certo, e quindi certo. Se alla fine abbiamo un'omologazione che già adesso c'è un abbassamento, un'omologazione assolutamente, senza aspettare l'intelligenza artificiale, questo tipo di tecnologie non potranno che trovare terreno più che fertile per proporre il proprio modello di arte e di racconto.
C'è una maniera per utilizzarle... propositivamente, cioè, ci sarebbe una maniera per non...
Bisognerebbe prima normarle, come dice Luca, e poi vedere come utilizzarle nel caso, perché io ho visto esempi di Midjourney che replica Mebius, ad esempio, no? Ma ok, abbiamo una copia di Mebius, ma non avremo un nuovo Mebius se tutto comincia a essere, rimane in questo modo e non c'è poi modo ad altri artisti di esprimersi e creare un nuovo artista con uno stile unico.
effettivamente è divertente vedere Star Wars fatto da Wes Anderson, no? È un gioco molto ironico, tu lo guardi, cioè che belle queste immagini, molto divertenti, riconosci chiaramente gli elementi...
Come Jar Jar Binks fatto da Wes Anderson.
Esatto, ma sono tutti quei...
Come che potrebbe...
Sono degli elementi iconografici, iconici che tu riconosci, cioè codici che tu, visivi che tu riconosci. Ok, è un gioco. Però il problema è quando non diventa più... E da subito non è diventato... Cioè ha smesso di essere subito un gioco. È questa la cosa più che altro pericolosa, perché è talmente veloce il passaggio da uno stadio all'altro che è un po' più inquietante, quindi una normativa sicuramente dovrebbe essere
auspicabile.
Anche il prima possibile, dati insomma gli sviluppi.
No, perché c'è una, scusami, c'è una fascinazione immediata. Ma anche dal punto di vista professionale, noi siamo sempre alla ricerca di reference originali. E andiamo poi a saccheggiare i concept art di persone che non hanno lavorato per noi. Però quindi il disegnatore diciamo, guarda che bello questo. Attento che non devi fare questo.
A non replicarlo. Esatto.
Devi lavorarci sopra. Parti da questo come ispirazione, un punto di partenza e poi mi fai altro. Ma quello che immediatamente viene a me come professionista è dire ma io posso crearmi le reference per i fatti miei. E ne creo di originali. No, perché se utilizzo i software di plagio non saranno mai originali, ma magari sì, saranno anche viste come originali, ma intanto io ho plagiato l'enormità della creatività. Ma esatto, il mucchio ho plagiato.
Questo è il problema però, che il plagio non è di un singolo autore, cioè...
È un mashupone.
Esatto, c'è una frammentazione talmente grande che rende complicato poi il riconoscimento dei diritti, perché di base
non è questa la strada, devi proprio impedire che i database vengano
riforniti. Attualmente la regolamentazione incontra delle difficoltà anche perché è un milionesimo, cioè un'immagine realizzata con Midjourney ha un milionesimo di ispirazione da o di plagio,
esatto,
da un milionesimo da un altro.
Il concetto, stavo anche leggendo e sentendo, non mi ricordo precisamente dove, che non si potrebbe neanche definire effettivamente intelligenza artificiale, perché è semplicemente un mix di tantissime immagini che viene montato insieme per crearne una, mentre un'intelligenza artificiale dovrebbe creare ex novo un qualcosa partendo da zero.
Dovrebbe aver raggiunto il punto di singolarità, avere una sua coscienza e poter creare come fosse un...
Il problema è questo, che finché...
Skynet, no.
Va bene, Skynet.
Io un T-800.
Lo vorresti.
Versione cane.
Un T-800 cane lo vorrei anch'io. O gatto, quello sì. Vediamo un attimo se il pubblico ha delle domande, delle curiosità, critiche, riflessioni, speranze, sogni. Allora, sta arrivando.
Più una domanda sull'adattamento cinematografico, visto che avete parlato di una possibilità magari di realizzare un film. Però volevo chiedervi come voi autori e creatori della vostra opera fumettistica vorreste partecipare attivamente a uno sviluppo cinematografico seriale di una serie TV o di un film, o se riconoscete magari un limite nella realizzazione di una sceneggiatura cinematografica o sempre seriale, perché prendo come esempio magari Gaiman, che la maggior parte dei prodotti televisivi cinematografici tratti dalle opere di Gaiman, le migliori sono quelle dove c'è proprio dietro Gaiman, magari c'è lui l'autore, quindi...
Allora, su questo magari potrà dirci meglio Luca, che insomma ha avuto modo poi di effettivamente di trovare, di vedere realizzata una serie effettivamente. Però so che comunque l'autore in qualche modo dipende molto anche dall'imposizione della casa editrice che detiene i diritti, perché una volta che poi passa alla produzione, tante volte è la produzione che decide e a volte è magari l'editore che deve imporsi per far sì che l'autore possa mettere bocca per preservare il prodotto. Però sai, tante volte se non è una roba veramente grossa che ha un grande peso storico, viene presa, rimodellata e adattata per il medium cinema, che è diverso ovviamente dal fumetto.
Aggiungo solo una cosa, la problematica riguarda quanto è chiaro che un conto, io da sceneggiatore di fumetti, per quanto possa aver studiato la sceneggiatura e il linguaggio cinematografico, è chiaro che non faccio sceneggiature adesso non scrivo sceneggiature per il cinema. Quindi è chiaro che l'autore deve essere anche capace di capire quanto equilibrio deve avere il suo peso all'interno della narrazione. È chiaro che il suo compito in qualche maniera è anche quello di preservare l'identità narrativa del proprio prodotto. Poi è chiaro quanto è penso sia un gioco di equilibri, ma qui ci affidiamo all'esperienza.
Io sono più radicale, nel senso io penso che l'autore che si attacca all'osso della produzione audiovisiva non può che far danni. I prodotti più riusciti sono quelli in cui l'autore si è tirato indietro. Noi l'abbiamo visto nella serie animata, noi abbiamo scritto i soggetti, okay? La macrotrama, anche i soggetti degli singoli episodi, tutti e 26, ma dopodiché quello che viene raccontato sullo schermo viene dalla sceneggiatura,
certo.
Dai dialoghi che noi non seguiamo perché è un altro tipo di linguaggio. Noi lo sappiamo, non diciamo ma noi non l'avremmo fatto parlare così. Sì, è ovvio che no, perché è un altro personaggio, è un altro linguaggio, è un altro medium e i nostri personaggi, cioè anche bello poi farsi sorprendere, no, da qualcosa che tu non avevi pensato, da un dialogo che rispecchia, sì certo, la tua creazione, ma alla fine è qualcosa di nuovo. È bello per un autore quello. Poi ripeto, se un autore rimane lì e vuole controllare, mette becco sulla sceneggiatura, il film viene una merda, cioè quello è sicuro.
Certo. Quindi voi avete dato una linea guida e poi è stata rimodellata per creare la serie.
Neanche una linea guida, abbiamo scritto una storia.
Ok.
Dopodiché tutto quello che è concept art, ambient, concept art e quant'altro, non dico che ci è passato sopra le nostre teste perché l'abbiamo visto, abbiamo commentato, eccetera, ma se noi avessimo detto no, questo non va bene, si rifà. Questo.
Non si veniva più.
Leggiti il contratto e stai muto, no? Perché non si fa così, non deve essere così, a meno che tu non sia un pazzo genio fulminato che ti scrivi anche il film, te lo sceneggi, allora fai quello che vuoi. Però anche Alan Moore che si lamenta perché i suoi gentiluomini sono stati, ma cosa ti aspettavi? È così, infatti io leggo, non guardo i film, leggo i suoi fumetti. Watchmen invece mi è piaciuto anche il film. Okay.
Ad esempio,
accidenti, anche la serie.
Vi per Vendetta, il film, nonostante Moore lo abbia odiato, in realtà serviva in quel preciso momento storico.
Esatto.
Perché trasportava la riflessione dall'Inghilterra della Thatcher all'America di Bush, quindi non voleva concludersi in una maniera lugubre con il dubbio sulla distopia è finita o no, cioè doveva mostrare l'attivismo, doveva incitare le folle a prendere posizione contro un governo che stava, cioè che dichiarava guerra dicendo di portare pace come fosse tacito.
Guarda, io a proposito tanto di Watchmen quanto di V for Vendetta, in realtà entrambi i finali sono un po' radicalmente, secondo me quello di Watchmen, ma anche perché aveva un suo senso all'interno della pellicola. In V for Vendetta l'intelligenza degli autori, se non sbaglio sono le sorelle Wachowski che l'hanno adattato, no, come sceneggiatore intendo, come regista, non mi ricordo, James...
McTeague.
Quindi l'intelligenza è stata quella di dare una risposta, è chiaro che nel momento in cui V è nato da un figlio, da un mondo violento, è figlio di un mondo violento, il passaggio di testimone non poteva essere ancora violento. Lui, nel fumetto Eve la indossa la maschera, ha senso che nella pellicola invece non lo faccia. È chiaro che poi...
E ha tanto senso invece che la maschera la indossino tutti gli altri.
Però poi se la tolgono, che è ancora di più forte, ancora più forte
esatto,
il messaggio.
Esatto, perché hanno appreso e poi sono ritornati soggetti, cioè in un mondo che li ha spersonalizzati, che li ha privati di qualunque barlume di consapevolezza, di criticità, di coscienza, nel momento in cui indossano la maschera e poi se la tolgono, sono di nuovo degli individui criticamente attenti, quindi potenzialmente c'è la possibilità di costruire un mondo migliore. Alan Moore e Lloyd questo non ce l'hanno dato.
Guarda,
io ho partecipato a una conferenza con Lloyd e ha concluso, mentre io timidamente avevo parlato comunque della speranza, dell'utopia, che secondo me rimane comunque un minimo, un briciolo di speranza, e Lloyd ha concluso con siamo tutti fottuti.
Molto bene.
Se lo dice lei, signor Lloyd, io non posso aggiungere neanche una parola.
Posso essere più, becero. È chiaro che il fumetto però ha una complessità, in generale dico proprio il medium fumetto, è un medium molto più complesso di quello cinematografico, ancora sì, di più chiaramente quello televisivo, e soprattutto il medium fumetto crea un rapporto talmente diretto con il singolo lettore, che ce lo stringe tra le mani e lo sfoglia. È chiaro che non puoi fare la stessa cosa al cinema. Il cinema, stanno 50 persone sedute in una sala, ma anche 3 persone sedute su un divano, è uguale. Il problema è che chiaramente devi pensare a un pubblico più ampio, e alcuni messaggi, come anche importanti o pericolosi, se vogliamo, come può essere quello di V. V era perfettamente un personaggio facilmente fraintendibile. Ah, allora è giusto vendicarsi, uccidere tutti, eccetera, eccetera, potenzialmente, no? Quante serie televisive, Gomorra, Dexter, quante serie televisive sono facilmente fraintendibili? È chiaro che alcuni messaggi...
Di meno però di Gomorra e Dexter, secondo me.
È anche di un tempo però diverso, eh.
Sì.
Una sensibilità anche diversa. Sì. È chiaro che... Vabbè, Joker allora, vogliamo dire Joker. Joker, il messaggio di Joker è molto importante, ma è estremamente fraintendibile.
Infatti molto spesso si paragona Joker a V, ma ci sono due mondi completamente diversi, secondo me. Cioè c'è un'assonanza, ma
più,
non...
Più di una... Ah, Joker il film, più di una... Vabbè, poi
ne discutiamo.
Facciamo dopo.
Poi litighiamo dopo fuori,
ci vediamo fuori.
Sulla questione.
È chiaro che alcuni messaggi devi veicolarli in una maniera, soprattutto al cinema, in una maniera, non dico didascalica, ma più chiara, sicuramente.
Sì. Il fumetto da questo punto di vista ha più
libertà.
Infatti c'è uno dei pochi film ad essere più crudo del fumetto, è Snowpiercer, rispetto alle Transperniege, perché il fumetto francese degli anni Ottanta era molto... quasi leggiato, sì, leggerino, non... invece Bong Joon-ho arriva e priva la trama di qualunque briciolo proprio di umanità.
Perché lui è una persona cattiva, è cattivo forte. Non
sì, so, sì, sì, sì. Però allo stesso tempo effettivamente la fine di quel mondo era più giusta del suo prosieguo. Mondo che è un micromondo rispetto al nostro, quindi cosa avrà voluto dire... avete altre domande prima di continuare con queste riflessioni leggermente cupe?
Allora, volevo chiedere rispetto alla questione che avevate fatto prima sugli orchi, eccetera, che voi avete cambiato completamente l'immaginario che si era creato dal Signore degli Anelli, eccetera, dato che anche Tolkien è stato un sacco criticato, che però vabbè va anche contestualizzato nel suo periodo storico su tutta la questione del razzismo, eccetera. È giusto avere in un mondo fantasy effettivamente il razzismo, visto che teoricamente il mondo fantasy è una trasposizione della nostra realtà ed effettivamente ancora nel mondo moderno sono presenti forme di razzismo. E poi, tra parentesi, l'intelligenza artificiale è già stata usata purtroppo sia nella copertina di Loki 2 che nello spot della Coca-Cola sono state utilizzate...
Secret Invasion è tutta...
Esattamente, però anche nello spot di Coca-Cola sono state utilizzate intelligenza artificiale per l'animazione delle texture, vabbè, dei dipinti.
Sì. Anche nella locandina di questo...
Però noi lo abbiamo contestualizzato, signori e signori, era proprio perché a qualunque nuovo medium ci approcciamo dobbiamo farlo sempre in una maniera critica, e come diceva Marcuse, cioè l'umanità è in grado di trasformare in una fonte di sfruttamento o di positività, di distruzione o di creazione qualunque cosa che tocca. Quindi magari possiamo dialogare con le intelligenze artificiali, possiamo sicuramente regolamentarle e da lì poi...
No, tu dicevi degli orchi. Allora, anche quando elimini la dicotomia bene male della letteratura fantasy classica di Tolkien, sì, ma il razzismo si crea per le stesse dinamiche del nostro mondo, perché se tu hai una popolazione che ti è nemica storicamente, è ovvio che la dipingi come non umana, con i nostri tartari, i nostri mongoli, l'orda d'oro che arrivava alle porte dell'Europa era dipinta
disumanizzare
come...
è il primo passo per poter creare l'altro, per poter giustificare l'astio che hai nei confronti
perché poi puoi fargli cose
diverso.
Che non potresti fare a persone umane,
che giudichi umano,
per cui alla fine il Dragon Nero e gli orchi vengono chiamati pelle di cuoio, come dire sporchi negri, alla fine il termine è quello, ma è un razzismo che si crea culturalmente. Non è una differenza, come dire, di creazione, il bene e il male. È una cosa che si crea con il conflitto.
Noi ad esempio abbiamo i pelle grigia.
La pelle è uno dei primi
Certo. Ma perché in qualche modo se crea dei contrasti, poi purtroppo in qualche modo la prima cosa a cui vai a attingere magari è proprio l'aspetto, ciò che hai davanti in qualche modo, no?
E anche questo è tristemente umano.
È molto umano,
esatto. Empatizziamo di meno con qualcuno che percepiamo anche leggermente diverso,
esatto,
rispetto, rispetto a noi.
Questa cosa su Cali è centrale per lei, appunto, esatto. Come dicevo prima, essendo una via di mezzo tra le due specie, l'unica poi tra l'altro, viene fortemente ostracizzata.
Sì. La settimana scorsa ero ad una conferenza a Torino e hanno mostrato ad una scolaresca Index Zero, che è un film fantascientifico, distopico italiano del 2014, se non sbaglio, di Lorenzo Sportiello. È una parabola sulle migrazioni. Il regista però a un certo punto ha detto: i protagonisti sono bianchi, perché è un mondo distopico, quindi l'interesse non è tanto sul colore della pelle, ma sull'idea di inclusi ed esclusi. Cioè, ho preferito creare una famiglia bianca in pericolo piuttosto che di un'altra etnia, perché gli spettatori e le spettatrici avrebbero avuto più empatia, che è una cosa intelligente da un punto di vista di narrazione, anche tanto triste poi invece dal punto di vista umano, perché è vero, cioè siamo più portati all'empatia quando riconosciamo qualcosa come nostro simile e che ci basiamo sul colore della pelle o sulle preferenze sessuali o altro. È una tragedia e continua a rimanere.
Cioè. Il grande cataclisma, l'alluvione tsunami che ha colpito la penisola indocinese, Thailandia, che fece un sacco di vittime bianche, ebbe un. Sì. Devo dire, 5 anni prima ce n'era stato un uguale, ma aveva ammazzato solo gente marrone, per cui non c'era stato nessun moto d'animo, nessuno.
Infatti, diciamo la verità, uno dei meriti, vabbè, la Disney ha dei meriti, no? E tra i meriti sicuramente ci sta aver reso antropomorfo in qualche maniera gli animali, ha secondo me contribuito a modificare la sensibilità culturale, sociale che abbiamo noi nei confronti degli animali. È chiaro, ma perché? Perché gli attribuiamo, io ho un gatto, quindi amo molto gli animali, quindi perché noi attribuiamo magari caratteristiche che chiaramente l'animale non ha, però questo a noi ce lo la nostra empatia è maggiore, è chiaro che.
Anche semplicemente la guerra Ucraina-Russia, che è più vicino a noi, è stata a livello mediatico è stata esplosa in confronto a.
Purtroppo i migranti ucraini hanno ricevuto un'accoglienza nettamente meno ostile,
esatto,
rispetto al.
Mentre quelli che arrivano a Lampedusa vengono scansati, eccetera, eccetera.
E qualcuno ha trovato la soluzione, rendere Lampedusa isola africana, però. Hanno pensato già come risolverla alcune menti geniali del nostro paese. Che cosa stai dicendo? Qualcuno l'ha promosso, non sappiamo chi. C'è un'ultimissima domanda per chiudere. E poi dobbiamo scappare. Sì, perché siamo leggermente in ritardo, però abbiamo anche iniziato leggermente in ritardo.
Quindi siamo nel giusto.
Riequilibriamo.
Prof, sarò rapido.
Ci ripigliamo tutte quelle che nuote. Esatto.
Prof, sarò rapido.
5 minuti. Ciao.
Vabbè, una domanda sia per Luca, per l'altro Luca e Leonardo. In un ipotetico futuro, penso per esempio alla Bonelli che è entrata in campo nel settore cinematografico con Dampir. Quindi faccio la domanda a Luca direttamente. Qualora si palesasse la possibilità di realizzare una serie di Senz'anima, che attori.
Ma tu sei già proiettato sul casting?
Certo. No, mi interessa la tua opinione vergine, senza essere ancora dai mezzi. No,
guarda, è qualcosa, no, forse per scaramanzia o per altro, non ci siamo ancora posti il problema. Stefano ogni tanto dice: ma mi piacerebbe, sta zitto, che
ma
ci
per scaramanzia, così, ma che attori vedresti, almeno nei principali, dico Ian, Gmor, Seran, giusto questi, e poi.
Allora, ma questo è un desiderio impossibile, perché Ian è stato tratteggiato all'epoca su Jeff Bridges. Jeff Bridges della leggenda del re pescatore, non so se chi di voi ha visto quel film meraviglioso, sì, con la stessa conciatura, con quel codino lì, ecco, lui è una faccia da Ian, è fantastico, adesso è carta pecorito perché la natura ci odia, ma ecco, lui, se ci fosse qualcuno di analogo, lo acchiapperemmo subito, perché è Ian, con la faccia un po' scanzonata, bello, ma con dei difetti, simpatico. Jeff Bridges aveva delle espressioni che noi abbiamo ripreso, almeno nei primi studi, poi è cambiato un pochettino, ma il primo Ian era lui, era quel Jeff Bridges.
E Kalia chi potrebbe interpretare?
Beh, Kalia, io nello specifico per crearla l'ho basata sul volto di Billie Eilish, non è un'attrice, però...
Hollywood ci ha insegnato che si può fare tutto, canto, esatto, ballo, esatto, recitazione.
E lei è ancora in target, quindi è ancora nell'età
ancora
giusta.
Perfetto.
Luca, altrimenti Leonardo. Samuel Stern c'è sempre.
Samuel Stern nasce da Michael Fassbender.
Come serie, probabilmente addirittura è più forse...
Fattibile. Vediamo, magari sarebbe sicuramente
Gianmarco
successo, sarebbe
se
molto felice.
Fassbender comunque mi auto invito. Grazie mille davvero di cuore per le riflessioni sul genere e sulla società. Credo sia fondamentale parlare sempre più di queste cose. Una cosa che dicevo anche a studenti e studentesse a lezione: possiamo rivoluzionare il mondo un fumetto alla volta. Quindi grazie mille per averlo fatto e spero che continuate a farlo. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.